Volevo ringraziare Ivan Zazzaroni per la dritta sul 4-2, perché il Milan perde 2-0, poi mi è venuto in mente il grande Ivan, queste partite vanno a finire così, fai un gol, pareggi e poi va a finire 4-2, a posto, grande Ivan, ho fatto un bel bottino. Ah, invece volevo dire che con Pardo non ne azzecco uno, dai Pardo, concentrati, su!
Dobbiamo convocare la banda.
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Siamo stati molto bravi, è un insegnamento importante per una squadra così giovane. In un momento difficile, sotto i due gol, avevamo perso anche Kier, avevamo già fuori giocatori importanti. Siamo stati squadra e questa è la cosa che mi rende orgoglioso. È chiaro che ho avuto questa esperienza di stare lontano dai miei giocatori per più di 2 settimane, mi sono sembrato un'eternità, perché al di là della partita c'è la voglia di stare insieme, c'è la voglia di lavorare bene, c'è la voglia di condividere un percorso. Vogliamo continuare così, vogliamo essere ambiziosi, vogliamo soprattutto pensare alla prossima gara.
Allora, nell'immaginario collettivo di Claudio Schiattone, Gianmarco Ferronato e mio, ci doveva essere la voce di Pioli e pure quella di Conte, la cui conferenza stampa era prevista, però si è dimenticato di montare le catene da neve, non è causa maltempo, non è ancora arrivato. Vabbè, ma se poi arriva ve lo facciamo sentire. Ma oggi è Radio Tweet per due, come ogni venerdì.
Beh, insomma, io faccio una premessa per Radio Tweet. Faccio una premessa, vai. Questa puntata è riempita dal teaser che abbiamo sentito, che contiene delle verità. La prima, se l'amico, insomma, si è fatto il gruzzoletto grazie a Ivan Zazzaroni, ben per lui, siamo contenti, venga ad offrire qualcosa. La seconda è la grande verità. Pardo non ne ha mai azzeccata una a livello di pronostici, e infatti 2 anni fa chiese di sospendere la schedina perché per evidente manifesta inferiorità. E quindi non seguite quei consigli se dovete fare un gruzzoletto.
Ma mai della vita,
Per me potremmo chiudere qui, eh?
Sembrava che magnifico whatsappista, sembrava Valentino Rossi, una voce molto simile a quella di Valentino Rossi.
Sì.
Non so se era lui in realtà. Vabbè, WhatsApp, Radio Tweet, chi comincia? Vai tu, Giovanni.
Guarda, il mio Radio Tweet oggi sono un po' indeciso. Ne abbiamo parlato prima in redazione. Jan Speterauge, a chi assomiglia? Carlo dice a Matteus. Io dico che il gol di ieri mi ha ricordato alla lontana, ma so che sto bestemmiando qualche movenza di Kakà.
Non che io non l'abbia fatto.
Sì, anche tu hai bestemmiato, effettivamente. però diciamo che il mio radio tweet è questo: l'acquisto di Auge da parte del Milan mi ricorda quei colpi che di solito fanno le squadre della Bundesliga, e dopo 3 anni dici: però, ma perché
buono
loro vanno a prendere in Norvegia un giocatore così e noi ci arriviamo sempre dopo, quando costano da 30 milioni in su? E quindi, insomma, poi vediamo che cosa sarà di Auge, se assomiglierà a Kakà, a Matteus o a Auge e basta. Però mi dà l'idea di essere stato un bel colpo.
Sì. Pier, poi abbiamo già in linea, che vi stanno ascoltando, Fabrizio Biasini e Franco Ordine, straordinaria coppia ricomposta.
Non fidatevi di Pier, ragazzi, non fidatevi di Pier.
Su cosa lo vuoi fare?
Volevo
tu Radio Tweet, Paolo?
Mi ha telefonato, scusa, vai. Volevo avvertirvi che mi ha appena telefonato Kakà, che ha dato incarico
ai suoi legali
di querelare Capuano,
E comunque a me ricordano certi gol di Biasini, che invece col sinistro li faceva nei campi di seconda categoria, quei gol alla grande.
Vabbè. No, io invece vado su, sì, volevo fare Auge e Calafiori, nel senso che è sempre bello quando comincia qualcosa, no? In ogni settore della vita, quando c'è la gioventù, la giovinezza che si esprime, soprattutto quando è così talentuosa. Forse l'affare del Milan, scopriremo alla fine, come dice Capuano, è stato quello di incrociare il Bodo Glimt in Europa League, averlo visto al vivo, essersi fatti sedurre e aver poi trovato il colpo.
Per molto berlusconiano, Pier, come colpo, lo definimmo così allora, cioè ti ricordi il Milan di Berlusconi, come incontrava un avversario che gli piaceva, lo beccava, lo prendeva
subito.
Sì, beh, infatti, l'amico Fabrizio ricorda mica Altonen, eh?
Mika Altonen. Sì, 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 sì.
Se non sapete chi è, cercate Google.
Oppure no, oppure anche no.
Vai. È successo quindi Auge, ma anche, ovviamente anche Calafiori, e lì poi c'è una sottolineatura che è tutta romana, no? Infatti c'è una lunga tradizione nella Roma di giocatori che vengono dal vivaio, di giocatori che nascono appunto romani e immagino anche romanisti, che poi fanno la fortuna di questa squadra. In qualche caso la pressione dei romani, è stato detto per esempio nel derby o in certe partite molto sentite, ha rappresentato anche un peso. Secondo me poi nella stragrande maggioranza dei casi è una motivazione in più ed è quello che ha portato alla carriera straordinaria di Francesco Totti. L'avremmo fatta anche fuori ovviamente, però insomma secondo me è una sottolineatura, un'ispirazione superiore. Per tutti e due ovviamente vale il principio che nel fargli i complimenti, però diciamo il contrario del radio tweet, cioè testa sulle spalle, perché la strada è ancora ovviamente molto molto lunga, e il rischio in questi casi è soprattutto quello di sentirsi un po' pagati, no?
Sì, vabbè, poi lì la differenza la fa la testa e il progresso del singolo giocatore. Noi semplicemente ci divertiamo, ma questo è fatale ed inevitabile. Poi se Franco ha ricevuto la telefonata dei legali di Kakà, Fabrizio Biasina avrà ricevuto quelli di Matteus, cui tu sei giovane, Fabri, io sono anziano e anche un po' rincoglionito, quindi vedo queste cose qui, no? Il primissimo Matteus, quello del Borussia Mönchengladbach quando tu non eri ancora nato, insomma giocava più avanti nella potenza, mi ricorda, e nel modo di calciare mi ricorda un po' sto giocatore qui, ma ripeto, tutto frutto dell'età.
Ma Matteus andava dritto per dritto, questo invece ha bisogno di calpestare la linea bianca del fallo laterale, e soprattutto la cosa che colpisce di più secondo me è questo, che mentre nella partita di San Siro, quando è arrivato con la maglia della sua squadra norvegese, ha fatto un gol splendido di destro, da fuori area, nelle precedenti sfide, quando ha avuto la possibilità di calciare bello di destro, evidentemente sentendo un po' di più il peso della maglia, ha tentato di passare la palla a un compagno più messo meglio di lui. Quindi questo vuol dire che lui si sta lentamente togliendo di dosso la maglia pesante e indossando quella del talento e basta, molto più leggera.
Toglie la maglia di lana. Fabrizio, hai notizie di Conte?
No, credo che sia sotto la neve, però arriverà. Arriva sempre Conte, in un modo o nell'altro ce la fa, per cui lasciamo il suo tempo.
Quindi non sei preoccupato, no?
Ma ormai, guarda, dopo quest'anno ha fatto le conferenze dove faceva finta di essere felice, le conferenze dove ha fatto quello arrabbiato, per cui a prescindere da quello che ci dirà poi in conferenza, mi interessa vedere cosa succede poi sul campo. Devo dire che nell'ultima settimana ci siamo abbastanza divertiti.
Sì, l'Inter
è quello che succede all'Inter. Poi dice che Conte non ha ragione, faceva finta di essere felice. Perché faceva finta? Ma perché dovrebbe far finta? Io guarda, questi...
Perché ogni tanto esiste quella cosa, Franco, che si chiama body language, no? Cioè, al di là di quello che uno dice, lo guardi negli occhi.
Ma curare, ma da uno bravo, ma deve essere molto bravo, deve essere specializzato in più settori. Ma perché dovrebbe far finta di essere felice se uno va davanti a una telecamera e un microfono e dice apertamente, dopo un buon risultato, di essere felice?
Io te lo spiego, perché non c'erano i buoni risultati e gli diceva va bene,
bravo, esatto,
perché la teoria del percorso,
non ci credeva nessuno, tant'è che poi appena è arrivata la vittoria contro il Sassuolo ha detto eccomi qua, sono Antonio Conte.
La teoria del percorso va bene giusto per Pierre de Coubertin, che però insomma ha fatto altro nella vita, non faceva allenatore di calcio di un top club di Serie A.
Ma poi il dato di fatto, chi se ne frega se recita o non recita davanti alla telecamera, a me interessa vedere la squadra poi che lo rappresenti, e l'ultima settimana l'ho vista, prima non l'ho vista.
Sì, no, e non è cambiata per magia, perché ha ridisegnato una squadra diversa rispetto a quella di prima, no Pierluigi, l'abbiamo detto.
La squadra per me è fortissima, o comunque è molto forte, e questo è... magari Conte non apprezzerà questo ragionamento, però è un elemento che aggiunge pressione, che aggiunge motivazione, ma che aggiunge anche però potenzialità di divertirsi veramente, di vincere, che poi è l'obiettivo che tutti hanno in testa, Antonio Conte in maniera particolare, perché è abbastanza un agonista e l'ha dimostrato, e questa è un'ottima notizia per i tifosi dell'Inter. Adesso io credo che tutto sia molto legato a questa partita che arriverà la settimana prossima, ovviamente agli incroci. Il passo avanti c'è stato, è stato significativo e secondo me è una prima risposta. Io però anche a Mönchengladbach ho visto una squadra che doveva vincere 4-1 probabilmente, ma ho visto anche però una squadra che ha rischiato di non vincere, quindi ancora secondo me Conte ha nella sua testa molto chiaramente, in maniera molto precisa, i margini di miglioramento, che sono tanti, perché è una squadra che subisce ancora troppi gol, perché è una squadra che non riesce ancora, secondo me, a congelare le partite, però il passo avanti è evidente. Per me la potenzialità è enorme, me l'Inter è una delle favorite, sono due o tre, è una delle favorite per lo scudetto.
No, ma certo, il discorso del percorso che facevo anche prima, il percorso è finito, adesso si tratta di raccogliere di mietere alla fine del percorso. Questa mattina ci
3,
siamo
4, dai, 3, 6, 4.
Sì, ci 5, siamo dai. Addirittura.
No, non lo so, perché settimana scorsa erano le sette sorelle. Pure,
eh? No, per me sono sempre le sette sorelle, capo.
Ma no.
Per me sì. Sono sette sorelle.
Ci deludi se scendiamo a quattro.
E se mi permetti, questa cosa la dico da quest'estate, adesso sono passati 2 mesi e mezzo ed è il campionato più equilibrato degli ultimi 10 anni, quindi forse non è che ci volesse un genio a fare questa previsione, sono bastato pure io, però la previsione al momento mi pare assolutamente azzeccata, cioè è un campionato molto più equilibrato rispetto a prima. All'interno di questo equilibrio di 7-8 sorelle, che non rinnego, ci sono secondo me 2 o 3 squadre che in termini di struttura
sono più sorelle delle altre.
È una di queste, mi pare oggettivo, che non vuol dire che lo vincerà, però insomma non ci si può tirare indietro, ecco.
Intanto come sai, Pier, questa mattina, così facciamo anche cronaca, ci siamo divertiti non mi sembra la parola giusta, perché Giovanni Capuano stava impazzendo sulla notizia di Perugia, no? delle indagini sul famoso esame farsa di Suarez progressi nelle indagini, cui tutti gli ascoltatori non juventini sono particolarmente attenti, ma che succede di fatto?
Insomma, è successo che oggi la Procura della Repubblica di Perugia ha fatto un comunicato stampa, ha informato che dopo 2 mesi e qualche giorno di silenzio operoso, evidentemente, anche se tanti paventavano insabbiamenti o altre stupidate, ha informato che ci sono riscontri, secondo i magistrati, a tutte quelle ipotesi che avevamo letto a fine settembre sui giornali, e cioè questo esame farsa, le pressioni, il comportamento poco lecito da parte dei vertici dell'Università per Stranieri di Perugia, i cui vertici sono stati sospesi per 8 mesi, la rettrice, il direttore, insomma alcune di queste figure chiave. E poi c'è questo passaggio sull'ipotesi, nuova ipotesi di reato a carico di soggetti diversi rispetto a quelli appartenenti all'università, tuttora in corso di approfondimento, che potrebbe voler dire un'iscrizione al registro degli indagati per dei dirigenti della Juventus. Noi abbiamo già parlato 3 mesi fa di che cosa significa probabilmente dal punto di vista sportivo tutta questa vicenda, e cioè che tipo di ricaduta probabilmente vicina allo zero quasi possa avere in materia sportiva. Poi resta tutto il resto, che ognuno può legittimamente ritenere di farsi un'opinione su una vicenda sinceramente abbastanza deludente e sconcertante.
Sì, Fabrizio e Franco, non so se avete qualche pensiero puro o impuro da esprimere.
La prima cosa che mi viene da dire è che il 25 di settembre, quando Cantone dice sospendiamo le indagini perché non si riesce a lavorare, molti gli dicono: ah, non vuoi lavorare, credi del caso Suarez. In realtà fa una cosa che andrebbe fatta spesso e volentieri, cioè spegnere i riflettori su un caso per lavorare davvero, e ce ne siamo accorti adesso. È stato bravissimo da questo punto di vista, al di là di quelle che poi vedremo poi essere le responsabilità. Dopodiché, se avete letto e lo avete letto il comunicato stampa, ci sono delle cose che fanno venire i brividi in quel comunicato stampa, in particolare le ultime 3 righe, quando si dice che gli interessati del caso fanno uso delle istituzioni a loro
Parlando però del personale dell'università.
Certo, perché non si può parlare del personale dell'università?
No, ma è bene spiegarlo.
No, assolutamente sì. Io sto dicendo che al di là, questa non è una vicenda soltanto legata al calcio e al pallone.
No, è una vicenda di cronaca che riguarda tutti noi.
Che racconta il paese molto bene ed è una roba che fa venire veramente i brividi.
Franco?
Io dico due cose. La prima nella forma e poi nella sostanza. Allora, nella forma devo dire che l'esempio del lavoro fatto dal procuratore Cantone dovrebbe essere seguito da tutte le procure italiane. Ha dimostrato che si possono spegnere i riflettori, continuare a fare le indagini e poi...
Ma è un momento storico questo, cioè sei d'accordo, sposi Biasin, è un momento storico.
Ma questa è una delle conseguenze dell'invecchiamento. E quindi, allora, finalmente c'è un procuratore che non fa passare nemmeno una velina. E tutti quelli che fanno i fenomeni, ma sono la stampa bellezza. Non avete beccato palla quando Cantone ha chiuso i rubinetti. Oh, e così si deve fare. Poi fai un bel comunicato e dici: le cose stanno così.
Stanno così, andiamo avanti in questa direzione. Oh, al momento lo stato dell'arte è questo, e poi il resto faremo sapere a loro.
È evidente che la Juve non poteva essere completamente estranea, avendo già sentito, letto le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche tra lo studio legale e l'università. Però, dal mio punto di vista di cittadino e di persona, io ti dico francamente che chi esce con le ossa rotte è l'istituzione della Università per Stranieri di Perugia, che era una delle eccellenze della nostra istituzione.
Franco ci tiene a specificare Università per Stranieri di Perugia, non l'Università
sì,
di Perugia.
Sono due cose.
Attenzione perché si nervosisce.
Divido perché all'altra università si è laureata mia moglie, quindi ci tengo molto.
Pier, volevi aggiungere qualcosa?
E adesso indagheremo su questa laurea. Sto scherzando. No, io sono d'accordo. Cioè, secondo me, in tutte le vicende mediatiche, il problema è che al processo reale, vero e proprio, che in qualche caso non arriva nemmeno, perché ci sono casi clamorosi nella storia, nel passato, di altre vicende molto mediatiche dove poi sono state fatte delle indagini e poi sono state completamente stralciate, è stato stralciato l'impianto accusatorio, eccetera. Non so se sarà questo il caso. Secondo me i giornalisti devono continuare a seguire questa vicenda, ovviamente, però seguendo i tempi delle procure. Quindi io sono perfettamente d'accordo, perché poi in questa vicenda qui esistono sempre due diversi piani: il piano mediatico, che è quello che fa più rumore, che è quello che riempie le pagine dei giornali, che è quello che poi getta delle ombre sulla vita delle persone, ma parlo in generale, non parlo solo di questa vicenda, parlo in generale di tutte le vicende. E poi c'è il piano invece realmente giuridico. Ecco, il piano giuridico dovrebbe riuscire a legare due tempi, che non significa assolutamente accettare l'idea che le cose possano essere insabbiate, significa seguirle con distanza, con il giusto rispetto delle parti, ricordando che ci sono delle presunzioni di innocenza, e poi se arriveranno dei giudizi, questi giudizi saranno dei giudizi invece di colpevolezza, questi giudizi sono la fattispecie è senza sconti.
Poi
non
c'è un terzo piano, che è quello del tifo, e lì siamo già partiti
il tifo aveva deciso, allora c'era metà tifo, aveva deciso che la Juventus è già in Serie B. L'altra metà del tifo, il 25 settembre, ha deciso che Cantone era, come da citazione famosa, corrotto, pagato, perché stava insabbiando tutto. Daniele e dalla sua famiglia.
È giusto che si indaghi, ed è giusto che con i tempi della giustizia, che non possono essere i tempi di tutti i convocati o di un telegiornale o di un quotidiano sportivo, ma sono i tempi della giustizia, che ovviamente ha bisogno di fare riscontri, ha bisogno di raccogliere prove, ha bisogno di sentire testimonianze, e poi alla fine la giustizia porta a delle conclusioni. Quindi secondo me l'atteggiamento, parlo a noi che lavoriamo in questo
però
settore,
non sottovalutarci, Pier, perché abbiamo ancora 7 minuti prima della borsa, magari si riesce a mettere in piedi un processo.
se succede qualcosa magari arriva Conte
cioè, non è dubito,
è arrivato Conte.
È arrivato Conte.
Antonio, questa volta però vestito da Ulisse, non so se questa cosa provocherà un'altra critica da parte di Pierluigi.
Ma quale critica?
Antonio Conte
dico che a me non me ne frega, non me ne frega niente di quello che succede in conferenza.
Ragazzi, state lì perché tra un attimo torniamo con storie di biscotti, magari di mercato.
Genta, attenzione al Milan, tu e Capuano siete a rischio. Bravi, ciao.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Grande energia. DAZN?
Sì, buongiorno mister.
Ti sentiamo male?
Così mi sentite meglio?
Sì, perfetto.
Ok, scusate. Dicevo, arrivate da due grandi vittorie in trasferta. Il rendimento un pochino fin qui ha detto che in casa invece ogni tanto qualcosa lasciate. Chiedo se affronterà o ha affrontato quest'argomento con i suoi giocatori, e visto che l'anno scorso Inter-Bologna in casa è stata forse la partita che un pochino ha frantumato i sogni scudetto, se appunto affronterà questo argomento qua e se si è anche dato una spiegazione di questa cosa.
L'anno scorso abbiamo perso una partita in una maniera, secondo me, tra virgolette incredibile, perché vincevamo 1-0, una partita dominata, espulsione da parte loro, rigore a favore nostro, abbiamo sbagliato il rigore e si è riusciti poi a prendere due gol su contropiede in 10 contro 11. Diciamo che è stata una partita difficile, che sicuramente mi ha fatto arrabbiare molto, e in cui era difficile dare una spiegazione. Al tempo stesso sappiamo che il Bologna è una squadra determinata, una squadra forte, una squadra che gioca da dei buoni ritmi, ha avuto una settimana di tempo per preparare una sfida che penso quando affronti squadre di questo livello.
Il Conte è quello che sta parlando, Fabrizio?
Buono, mi piace, perché mi sembra sereno sul pezzo, bravo. Le prime indicazioni mi piacciono.
Però ti dico anche che su Nainggolan ha detto non ha recuperato, poi ha aggiunto: per quel che riguarda le situazioni dei singoli giocatori dovete chiedere alla società. Così.
Ha detto anche che non è pronto Sensi, credo.
Sì, che non è pronto Sensi.
Questa mi sembra una notizia, povero Sensi.
Sì, infatti. Volevo dire questo, no, la cosa che più mi colpisce di Conte è questa, ho detto molto onestamente, e cioè che ha finalmente dato retta a chi gli diceva di non farsi condizionare troppo dagli umori della folla, dagli umori di una parte del popolo interista che ce l'ha con lui a prescindere, insomma di guardare solo ed esclusivamente al suo lavoro. Così non si fa il sangue amaro né per le critiche né per il fatto che la società non riesce a spegnere questi fuochi.
Allora, un ultimo tema, rapidissimo, un commento a testa. Oggi Franco Ordine scrive sul Corriere dello Sport: il Milan adesso deve guardare al mercato, perché se vuole rimanere lì ci sono dei tasselli che mancano. Chiedo a Giovanni, a Pierluigi e a Fabrizio se sono d'accordo, e poi lascio a Ciccio la replica conclusiva. Giovanni?
Sono d'accordo, io immaginavo e ho detto tante volte un difensore centrale, un vice Ibra, credo abbia ragione Franco che oggi mette invece tra le priorità il quarto centrocampista titolare nel senso di quelli che gira nelle rotazioni e ti dà un certo affidamento, perché evidentemente Krunic non fa parte di questo quartetto.
Chiar?
Centrocampista tutta la vita, anche perché tanto di Ibra non c'è un cambio di Ibra, no? È un giocatore talmente dominante dal punto di vista fisico, dal punto di vista tecnico, della personalità, che è difficile trovare un'alternativa lì davanti. E poi mi sembra che lì stiano succedendo cose, torniamo al punto di partenza della nostra puntata, perché Auge sta diventando sempre di più un giocatore che può dare degli strappi. Insomma, il pacchetto attaccanti, partendo dal presupposto che comunque non hai un'alternativa vera e reale a Ibra, e probabilmente non c'è in giro, o non c'è sicuramente sul mercato, però sta trovando delle alternative, secondo me, in termini di freschezza, in termini di rotazione. Quindi tra centrocampo, dove le cose stanno andando molto bene, ma insomma la chiave sono quei due, in particolar modo secondo me che sì, con la sua fisicità, è chiaro che sono in tre per due maglie, il quarto sarebbe utile.
Sì, Fabrizio, all in per andare avanti su questa strada gloriosa, sì, per il Milan, che dici?
L'obiettivo del Milan è arrivare in uno dei primi quattro posti, la rosa secondo me è già all'altezza. Se vuoi levare qualunque tipo di possibile rimpianto, devi prendere un'alternativa a Ibrahimovic, perché il Milan una punta non ce l'ha, deve adattare uno degli altri, e forse guardare anche un po' alla difesa, perché adesso tra infortuni, problemi, questo e quell'altro, un ritocchino lo deve fare.
E siamo al secondo punto di accordo tra Biasina e Ordine.
Sì, però adesso dopo la borsa, quando non ci sente più, priorità, dobbiamo dire in che cosa invece ha scritto delle sciocchezze oggi Franco Ordine sul Corriere dello Sport.
Però
aspettiamo che metta giù.
Se Franco Ordine è d'accordo con l'idea che l'obiettivo del Milan a questo punto sia semplicemente quello di arrivare tra le prime quattro.
Sì, sì, assolutamente. Tra l'altro il pezzo scritto malissimo, cioè in italiano.
No. Che cattivo. Vabbè, grazie ragazzi, grazie a tutti. Ciao.
Ciao
ciao ciao ciao ciao, 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 ciao a tutti. Ciao. Allora, ci fermiamo per la borsa. Poi parleremo con Matteo Marani, inquadrando il derby di Torino di domani da un punto di vista molto bello, molto romantico, che riguarda un lavoro che ha fatto per Sky. E poi attenzione, perché parliamo del caso Marquez, dove abbiamo appuntamento con Carlo Pernat, con Paolo Ciabatti e forse anche con Davide Brivio, perché il prossimo moto mondiale rischia di avere una faccia simile a quella di quest'anno, ma totalmente impronosticabile.
Siamo primi, siamo belli, siamo fotomodelli.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. Il derby del 5 dicembre 1976 rivede il Toro vincitore. Marcatori Graziani e Pulici. La brigata di Radice va al comando e inizia un'esaltante battaglia a superarsi. Il Toro è avanti di due punti a Natale. Ma a gennaio, grazie alla vittoria con il Napoli, la Juve lo aggancia in testa. A metà campionato è di nuovo parità.
Ho trovato un certo Boniperti in centro a Torino, mi ha detto: togliti dalla testa che rivincete lo scudetto.
Riconosco che era un duello alla pari, allora era bello giocare alla pari con dei signori giocatori come erano quelli della Juventus.
Questi ultimi due sono nell'ordine Pulici e Pecci. Giovanni, dicevamo prima che non c'è modo più bello di così prepararsi al derby di domani, che è tutto un altro film, un'altra storia, un altro sapore, che riguardare il documentario relativo a un momento storico, non solo del derby, non solo del calcio, non solo di Torino.
No, perché quella stagione lì, adesso Matteo ce lo spiegherà molto meglio di quello che posso fare io in pochi istanti, in realtà si intreccia 1977 con un anno drammatico per l'Italia e soprattutto per la città di Torino, un anno fatto di mille tensioni, di attentati, le Brigate Rosse, siamo insomma nel pieno degli anni di piombo, e quindi diciamo quella sfida per lo scudetto tra Juve e Toro assume un significato particolare, un po' come assume un significato particolare Juve-Toro che vivremo domani alle ore 18, che arriva in un altro anno particolare, perché questo 2020 insomma ce lo ricorderemo a lungo, come abbiamo ricordato, come ricordiamo quel 1977, e che paradossalmente è il peggior derby degli ultimi 25 anni tra Juve e Toro. Leggevo oggi con interesse sulla stampa questa statistica: soltanto una volta nel 2008-2009 Juve e Toro si sono sfidate con un rendimento peggiore di quello che stanno avendo in questo momento, proprio a livello numerico di punti.
E a contraltare c'è una Milano che torna ai vertici della classifica dopo un'era geologica. Ciao Matteo Marani.
Ciao
Ciao, ben trovati, Giovanni, ciao Carlo.
Ciao, il direttore di Sky naturalmente ha curato questo 1977 Torino, anni di piombo. Il punto di partenza è: c'erano una volta due grandissime squadre dentro un contesto molto particolare, Matteo.
Ma sì, insomma, è un anno simbolico, 1977, perché riassume molto, ha tante cose al suo interno, quella Torino. C'è ovviamente da una parte quello che ricordavate voi, un derby che valeva lo scudetto, deciso per un punto di differenza, 51 punti la Juve, 50 il Torino, all'epoca dei due punti per vittoria e diciamo di 30 partite, quindi praticamente filotto quasi pieno per tutte e due. E dall'altra parte c'era una città dilaniata, ferita, oltraggiata dal terrorismo, dalla violenza, dal sangue, dai morti. È l'anno della morte di Carlo Casalegno, è l'anno anche del processo diciamo, alle Brigate Rosse storiche, le prime, l'anno di Carlo Alberto Dalla Chiesa. È un anno di grandissima conflittualità sociale tra la base operaia ed è in quello stesso momento anche una Fiat che sta cambiando molto. Quindi tante cose, come poi spesso succede, ragazzi, fra il sociale, l'economia, la politica, il costume, si incrocia, è interconnesso con il calcio. Io sostengo, come sapete, da molto tempo che i due mondi non sono mai mondi separati.
No, è chiaro. Disegnami invece il contesto che domani non vedremo, cioè quello dell'ambiente, della tifoseria di quei tempi al Comunale. Matteo.
Sì, scusate, mi sono perso.
No, dico una pennellata del contesto della scatola che domani non vedremo, cioè sarà vuota. Allora si giocava al comunale, naturalmente. Com'era disegnato quello stadio? Com'erano le tifoserie?
Ma intanto quello è uno stadio che ovviamente ha una storia molto lunga, che è quello, lo dico per i più giovani, quello che ovviamente oggi è lo stadio del Grande Torino, che è stato stadio olimpico negli anni passati e che si chiamava nel 1931, quando è il stadio Mussolini. E poi diventò stadio comunale nel dopoguerra, e allo stadio comunale si consumò in effetti questa rivalità anche bellissima, molto sentita, di pancia, di cuore, di tutti gli organi, perché erano in ballo tutti gli organi del corpo in quelle sfide lì. E c'era da una parte il famoso e celeberrimo tremendismo granata, il che significava cuore granata, passione granata, un modo diverso di guardare le cose. E noi abbiamo usato nello speciale anche quell'immagine iconica, come si dice adesso, va di molto di moda come parola, iconica di Mondonico con la famosa sedia, in quel caso nella finale di Coppa UEFA. Quello è il Torino, cioè sono gli indiani contro i cowboy, come diceva il mondo, e quindi era quello. E dall'altra parte c'era la Juve che comandava, che dominava grazie a un dirigente straordinario, che in quel momento era Gian Piero Boniperti, che è stato uno che ha cambiato veramente il corso della storia anche del calcio italiano. Nei suoi primi 10 anni ha vinto 7 campionati con i Perti ed era, diciamo, il grande nemico agli occhi dei tifosi del Toro da battere, da combattere, perché aveva portato alla Juve tutto quello che storicamente in quel momento la Fiat non riusciva più a essere. Cioè, mentre la Fiat viveva l'anarchia interna, viveva milioni di ore di sciopero, i picchetti fuori dai cancelli per non far entrare gli operai, eccetera, eccetera, la Juve invece in quello stesso periodo si era ribaltato, e lì sì che c'era invece un modello molto padronale, molto antica Fiat, quella di Valletta, per capirci, e il portatore, l'ideatore, il demiurgo di quella Juve lì si chiamava ovviamente Gian Piero Boniperti. Noi produciamo questo documento, è anche abbastanza divertente e rende un po' il clima e il costume di quel tempo, in cui si vede l'invito ai giocatori a presentarsi al ritiro della Juve con i capelli tagliati.
Ce n'è un altro dirigente che ha vinto 7 scudetti nei primi 9 anni, in questo caso della Juventus.
C'è un altro presidente?
No, dirigente, un altro non dirigente. Presidente, ma dirigente, sì, plenipotenziario.
Guarda, non lo so adesso.
Te lo dico io, Beppe Marotta.
7 sono tutti
Eh sì, lui ne ha fatti 7 prima di essere accompagnato alla porta.
Ce n'è un altro di dirigente, presidente, che invece può fare 10 su 10.
No, ma questo, perdonami, questo per dire che in realtà sono cambiati molto i tempi da quel Toro Juve che sta descrivendo Matteo Marani. Alcune riflessioni buttate lì veloci. Ad esempio il tremendismo granata, io credo si sposi male con una figura come Marco Giampaolo. Non è una valutazione sulle qualità, ma sulla tipologia. È un allenatore giochista. Io non credo che domani il Toro sarà capace di esprimere picchi di intensità che hanno spesso caratterizzato anche negli ultimi anni i derby di Torino vestiti granata, e allo stesso tempo si torna molto indietro. Pirlo è un debuttante, il suo primo derby in panchina, il suo primo derby in assoluto di tutta la carriera, è credo la 14ª panchina, forse sbaglio, ma insomma siamo sotto le 15 della sua carriera di allenatore, e anche questo è un unicum assoluto per la Juventus.
Sì, siamo rimasti al Pirlo che decideva il derby da giocatore, Matteo.
Sì, ma io guardo su Pirlo, come dire, procedo con, secondo me, con la giusta e onesta cautela che serve quando si parla di Pirlo, proprio per la ragione che diceva Giovanni poco fa. Cioè, parliamo di un allenatore che ha 14 panchine oggi, quindi secondo me ogni giudizio non può non tenere conto di questo. Cioè, come trovo eccessivo da una parte la struttura di credito totale, cioè il nuovo Zidane, il nuovo Guardiola, maestro Pirlo, Pirlolandia, eccetera, che sono tutti elementi che secondo me non hanno aiutato Pirlo. Io credo che Pirlo, che è una persona intelligente, ha avuto modo insomma di conoscere ovviamente anche nel suo passaggio al CAI, è un ragazzo, un uomo molto molto intelligente, e io credo che farà anche come allenatore un'eccellente carriera. Lui per primo sa che questo accompagnamento, questa letteratura, questo storytelling, chiamatelo come volete, insomma, tutta questa cornice non gli è neanche utile a lui, un po' perché crea in un mondo comunque non facile come quello del calcio, e soprattutto gli allenatori, gelosie, invidie, eccetera eccetera, e dall'altra parte non è neanche giusto. Nello stesso modo io credo che sia giusto dargli del tempo, cioè non troppo, perché la Juve troppo tempo non esisterà mai, certo. Però il minimo sufficiente perché lui faccia anche qualche piccolo errore, perché prende le misure, questa è una squadra nuova.
Ma questo non si può non farlo, Matteo. Questo non si può non farlo e non si può non concederlo, voglio dire, non in nome del suo passato, ma in nome di un'oggettività che è quella che descrivi tu. Ciao Matteo, grazie, ciao direttore,
ciao,
a presto.
Ciao.
Allora, traffico al volo e poi uno sguardo a moto mondiale totalmente diverso, o molto simile invece, quello dell'anno prossimo a quello di quest'anno.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Convocati.
Allora salutiamo Guido Meda che è all'ascolto, che mi ha appena mandato un WhatsApp. Carlo Pernat, buongiorno.
Ciao, saluto te anche Guido che è all'ascolto, tutte e due. Beh, siamo...
Allora, o tu hai la sfera di cristallo che manca a Pardo, che notoriamente non ce l'ha, e l'abbiamo già sottolineato e ne abbiamo le prove, oppure sei molto ben informato, perché ci hai detto più volte che il rischio di nuova operazione di Marquez, di un nuovo mondiale senza Marc Marquez, era concreto e si è concretizzato di fatto in questi giorni.
Beh, diciamo sì, un po' di informazioni ce l'avevo, le mie fonti, è chiaro. È un po' di tempo, se ti ricordi Carlo, che dico che la situazione è abbastanza difficile, e lo si capiva anche dai comunicati della Honda, si comunicava dai silenzi dei manager, dell'HRC, dei medici. C'è troppo silenzio, poi è chiaro che quella maledetta seconda operazione, prima operazione, è stata veramente quella che ha buttato in là a questo calvario, perché in questo momento è un calvario per il povero Mark. È chiaro che questa operazione è un'operazione molto difficile. Se ci fate caso, è un'operazione che è stata fatta al di fuori dei primi medici, cioè il nome di Mir non compare, sì. Non è che voglio fare polemica, però questa è la realtà dei fatti. È un'altra equipe, credo che Mir sia stato anche colpevolizzato, tra virgolette, da parte della famiglia di Marquez e anche della Honda per questa operazione, per questo rientro e per questa placca messa che probabilmente non era quella
sbagliato,
che
hanno sbagliato totalmente i conti e l'hanno fatto sulla pelle del più grande motociclista di questi ultimi anni. Paolo Ciabatti, buongiorno. Ciao Paolo, grazie.
Sì, ciao Carli.
Ciao
Paolone. Ciao, bene, bene. Siamo al neve qua a Genova, cosa vuoi ti dica?
Pazienza. Anche a Milanello, ve lo dico, se siete anche interessati, a Torino, abbiamo visto le immagini.
Anche a casa di Paolo Ciabatti, che ha spalato neve tutta la mattina.
Praticamente non nevica solo qui in Monterosa, a Milano.
Vabbè, dopo abbiamo fatto il meteo, Paolo, dimmi le tue sensazioni. Ovviamente quando non è un bel modo di vincere un mondiale senza Marc Marquez, però sapere che sarà assente ancora per parecchio tempo, forse 6 mesi, non è ancora chiarissimo, può cambiare tante idee, tante strategie.
Sai, prima di tutto devo dirti che veramente dispiace a tutti che questo brutto incidente abbia avuto poi delle conseguenze che hanno di fatto lasciato Mark fuori da tutto il Mondiale 2020 e adesso rischiano di lasciarlo fuori per un pezzo del 2021, e per cui sicuramente facciamo i migliori auguri e speriamo che questa operazione e i tempi di recupero sì, saranno quelli giusti per rivedere Marquez in forma, perché al campionato manca un pilota come lui, un pilota eccezionale. È vero che lui è stato il mattatore degli ultimi campionati e quest'anno senza di lui c'è stato un campionato particolare, poi l'ha vinto meritatamente Mir con delle belle prestazioni, soprattutto una costanza che credo sia poi mancata a tutti gli altri, noi compresi. Prossimo anno è interessante, è chiaro che quest'anno, forse ne avete già parlato, c'è stato anche l'adattamento alla nuova gomma posteriore Michelin, sì, che ha creato dei problemi un po' a tutti, a noi in particolare, nelle piste con poco grip. Io ovviamente stiamo lavorando per il prossimo anno per risolvere questi problemi che abbiamo riscontrato quest'anno, come sanno tutti, e poi smetto di parlare. Con il Covid una serie di lavori di sviluppo e di test non è stato possibile svolgerli nel 2020 e quindi ci auguriamo che nel 2021 si possa lavorare con maggiore continuità su tutti i campi. Mm.
Voi andate verso il Mondiale con 2 campioni del mondo di fatto di Moto2, uno di un paio d'anni fa nella Ducati ufficiale e l'altro fresco di nomina. Sì. Siete attrezzati? Ovviamente sì. Puntate a vincere il Mondiale? Ovviamente sì. Come te lo immagini?
Ma guarda, è chiaro che puntiamo a giocarci il Mondiale, perché questo è l'obiettivo che abbiamo sempre. Ovviamente abbiamo operato un rinnovamento e un ringiovanimento dei nostri piloti, quello più vecchio è Zarco che comprama che ha 30 anni, tutti gli altri hanno dai 23 anni a dai 22 ai 26 anni di Jack Miller, che è giovane ma è un veterano perché corre MotoGP da tempo. Io credo che sarà un campionato molto aperto, dove però ci presentiamo con dei piloti che possono fare molto bene. È chiaro che i tre esordienti che sono Enea Bastianini insieme a Luca Marini sul team Sponsorama e Jorge Martin da Pramac hanno un obiettivo diverso, che è quello di entrare da rookies nella MotoGP e crescere senza avere troppa pressione, però l'obiettivo della squadra ufficiale deve essere quello. Io penso che Jack abbia dimostrato di essere particolarmente in forma nelle ultime gare, Pecco si è un pochino perso dopo aver fatto delle prestazioni fantastiche a Misano, ma siamo convinti che entrambi potranno puntare al titolo il prossimo anno, pur sapendo che non siamo i soli.
Grazie Paolo, a presto.
Solo una cosa, un titolo lo vinciamo sicuramente, quello del rookie dell'anno, perché sono i tre ducatisti e basta.
Sì, questo ancora, però come sai non ci basta, però sicuramente.
Vabbè, però tanto quello lì lo si prenota, poi il resto lo si vede. Ciao ragazzi, ciao. Grazie, a presto, ciao. Giovanni, ci vediamo domenica.
Ci vediamo domenica 17, ore 17, andiamo verso Sampdoria-Milan, che sarà senza Ibra, e erediteremo un sabato non banale. Abbiamo parlato del derby di Inter-Bologna, la Lazio che gioca fuori casa contro lo Spezia, e poi ci proiettiamo anche su cosa succede settimana prossima per la Champions. Biscotto, non biscotto.
Tu che dici?
Biscotto.
Dici?
No, io dico, l'ho scritto anche all'amico Filippo Maria Ricci, che ci pigliavano in giro anche svedesi e danesi, esatto, dicendo ma figuratevi se noi facciamo il biscotto, e intanto mettevano in forno.
Guarda, se vuoi abbiamo una tonnellata di divertentissimi WhatsApp in forno su questo argomento, se vuoi te ne regalo qualcuno per domenica.
Domenica.
Grazie Claudio Schiattone, Gianmarco Ferronato, ciao a tutti.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta!
Ciao, Radio 24.
Saluti!